Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E tra i tanti appuntamenti fissi che segnano un po' la nostra settimana, ce n'è uno che attendiamo con particolare trepidazione, quello del mercoledì, in cui ritroviamo per parlare di finanza ed economia Massimiliano Tani, che è professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Ciao Max.
Ciao Massimiliano, buongiorno a te, buongiorno ad Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, tra Max e Max mi infilo io per iniziare. Provaci. Sì, che tengo un po'
allora, se non so rispondere chiedo a Max.
Quelle che non sai tu le faccio io.
Esatto, vediamo. Allora, iniziamo Max da dove abbiamo chiuso la settimana scorsa, cioè non con te ma con gli eventi, diciamo, di tutto il mondo, da quel piccolo problemino dell'update di CrowdStrike che ha messo in ginocchio mezzo mondo. Gli investitori australiani sostengono che il crollo delle azioni della compagnia Texas rappresenti un'opportunità di acquisto. L'aggiornamento un po', diciamo, fallace del software ha messo fine alla corsa di CrowdStrike al Nasdaq, dove le sue azioni erano raddoppiate negli ultimi 12 mesi. Le azioni sono scese dell'11,6% da quando si è verificata l'interruzione.
E la società di analisi Gartner stima che la quota di fatturato di CrowdStrike nel mercato globale della sicurezza degli endpoint aziendali, insomma in questo micromercato dove si proteggono le aziende da possibili attacchi, ecco, questa sia più che doppia rispetto a quella dei tre rivali più vicini, ovvero Trellix, Trend Micro e Sophos. In Australia CrowdStrike è il secondo fornitore di sicurezza per gli endpoint dopo Microsoft ed ha un fatturato di 111 milioni di dollari, questo nel 2023, e una quota di mercato insomma sostanziosa del 25%. E quindi la domanda che arriva a te, Max, è intanto quando capiterà di nuovo, ma forse questa non la sai e neanche io la so, e quindi ti chiedo se ha ragione l'Australian Security Exchange nel dire che in questo settore c'è poca scelta, poca concorrenza.
Sì, assolutamente vero che c'è poca scelta, c'è poca concorrenza, però in Australia siamo abituati ad avere poca scelta, poca concorrenza, perché tutto sommato siamo una nazione geograficamente molto vasta, con poca popolazione e quindi poche risorse da spendere a livello di consumi per essere in grado di avere un grosso mercato come quello che ha l'Europa oppure quello degli Stati Uniti, se non parlare per esempio di Cina, Asia e altre parti del mondo che hanno popolazione molto di più. Per cui questo è un problema che abbiamo e che non possiamo risolvere, per cui abbiamo poca competizione ed è lì dove dovremmo avere scelte. Ripeto, possono essere scelte di tipo aziendale, quindi private, oppure scelte da parte di governo molto curate, perché, ripeto, è un problema, quella della poca competizione, che non possiamo risolvere. Quindi che cosa possiamo fare? Beh, una cosa che possiamo fare è quella di non mettere tutte le uova nello stesso paniere e quindi darci sempre la possibilità di avere il piano B, cosa che in Australia succede abbastanza poco. C'è molta enfasi sul piano A, ma difficilmente abbiamo una risorsa alternativa. Al massimo possiamo avere il piano A meno, quindi la stessa compagnia che ci offre due tipi di prodotti invece che cose diverse. Quindi dobbiamo stare
attenti. Il piano A meno nel senso di piacevole e divertente, invece no, A meno quel trattino.
Ho capito adesso. O A bis. La seconda cosa che possiamo fare è, se dobbiamo per forza avere soltanto il piano A perché così ci viene detto, cerchiamo almeno di capire quali sono i punti deboli del piano A e avere un piano, si dice un risk planning, quindi una pianificazione del rischio possibile, di modo tale che abbiamo, se non altro, come si dice in inglese, nel back of the mind, quindi nella nostra zucca, la possibilità che qualche evento catastrofico ci possa essere, per cui nel caso succedesse siamo pronti, non ci facciamo trovare, credo che in italiano, ma è un'espressione bruttissima, si dica con farsi trovare con le braghe in mano, giusto?
E io la sapevo dire, non era di tela.
Anche. Di tela è in mano. Cioè.
Possiamo chiedere agli ascoltatori se avete suggerimenti, comunque si capisce.
Apriamo le linee.
Apriamo le linee per sapere se le braghe erano di tela in mano oppure no.
Va bene, comunque ci siamo capiti. Quindi, ripeto, il problema è un problema effettivo che non possiamo risolvere. Quindi o cerchiamo di diversificare noi, quindi a livello di aziende, di privati, a livello di governo, e dire invece di comprare tutto dall'impresa, abbiamo due imprese alternative, cerchiamo di veramente mettere il piede in due scarpe, ma devono essere due scarpe diverse, non devono essere
due piedi sinistri, altrimenti.
Esatto. Ma la seconda cosa è appunto cercare di avere un'idea di dove possono essere i problemi, di modo tale che uno non si fa sorprendere troppo se il problema emerge.
Ma non è un tipo di mercato comune in Australia, non so, oppure sto dicendo una blasfemia assoluta, perché penso, che ne so, alla grande distribuzione dove,
esatto,
ecco, la concorrenza,
esatto, le banche,
scarsa.
Le assicurazioni, guarda, è un problema tipico delle nazioni che sono geograficamente isolate e sono piccole, per cui in un certo senso noi siamo semplicemente un'isola più grossa delle altre, di quelle che sono in mezzo al Pacifico, dove quando ti arriva un servizio è quello lì, devi prenderti questo, punto e basta. Hai poca varietà perché da un punto di vista economico non hai ritorni per avere più varietà, lo vediamo nelle nostre compagnie aeree, lo vediamo a livello di viaggi. Ti dico, io vado tra Sydney e Canberra, non è che abbia diversi tipi di viaggio, quindi ho un autobus, ho la macchina, ho l'aereo, non ho il treno veloce che mi consente di fare cose di questo genere. Quindi il problema c'è, in un certo senso è inutile pensare a risolvere il problema, a meno che non diciamo, vabbè, invece di avere un'Australia di 30 milioni di persone, cerchiamo di avere un'Australia di 300 milioni di persone, allora forse avremo più varietà. Però il problema di poca competizione, mettiamocelo in testa, quello non ce lo possiamo togliere, è così perché economicamente siamo costretti dalla nostra poca popolazione e grande geografia e lontani da altri mercati a essere in questo stato. Però non dobbiamo subire soltanto quello che ci viene dato, è possibile anche lì fare un pochettino di scelta perché esistono più prodotti, dobbiamo semplicemente avere l'accortezza di fare quel passo e quindi avere il piano B.
Passiamo, Max, a un altro terremoto meno globale, ma che qui ha smosso diverse persone, diverse cose. Parlo dello scandalo che ha colpito il sindacato del CFMEU, quello che rappresenta lavoratori di vari settori, tra cui l'edilizia, il settore marittimo e quello tessile. Insomma, al di là dell'aspetto politico che abbiamo analizzato già in altre sedi, ce n'è anche uno economico, ovvero che essendo il quinto sindacato in quanto iscritti in Australia, il patrimonio di superannuation da gestire è piuttosto cospicuo. Si parla di circa 94 miliardi di dollari nel CBUS, che è il fondo di previdenza predefinito proprio per il settore delle costruzioni. La domanda quindi a te, Max, è se ora che le sezioni di New South Wales, Queensland e Victoria del sindacato sono state commissariate, chi ha fondi in queste superannuation, insomma, si deve un po' preoccupare?
Da quello che capisco, no, nel senso che la preoccupazione, cioè chi ha il suo fondo superannuation, una società diversa che gestisce quello, che è separata da quello che fa il sindacato, per cui i tuoi soldi sono al sicuro. Andiamo un po' a tornare al discorso che facevamo prima di poca competizione. Quello che succede è che quando tu hai, come in questo caso, poche società che raccolgono il nostro risparmio e quindi hanno veramente un sacco di soldi che non possono utilizzare solo in Australia, queste società sono molto poche e generalmente hanno politici di riferimento che sono nel loro consiglio direttivo oppure ne fanno da presidente e lì parliamo tanto dei laburisti quanto dei liberali, anche loro hanno i loro punti di riferimento nei fondi superannuation. Lì il problema è quello di possibile conflitto di interessi. Per quale motivo? Perché se tu hai il governo che magari è di un colore, in questo caso il Partito Laburista, che vuole fare delle iniziative, investire nel settore case, cose di questo genere, è ovvio che esista un legame che magari esisteva prima di essere stato eletto capo del governo con associazioni o fondi superannuation che hanno rappresentanti del tuo stesso partito, e questo vale tanto per il partito laburista quanto per il partito liberale, di cui ci sono poche distinzioni da quel punto di vista. Quindi tu magari puoi avere dei vantaggi, puoi avere informazioni aggiuntive, eccetera. Quindi il problema non è tanto della possibilità del conflitto di interessi, ma come questo conflitto di interessi viene gestito, perché anche lì, ripeto, se facciamo finta che noi tre abitiamo in un villaggio soltanto, abbiamo soltanto le nostre famiglie in questo villaggio, è difficile che diciamo, vabbè, noi non vogliamo vedere, non vogliamo vederci, siamo nello stesso villaggio, è impossibile non farlo. Il non vederci succede se ci organizziamo e gestiamo i nostri incontri in una maniera aperta, onesta, oppure diciamo guarda, proprio non ci possiamo vedere, io il lunedì esco fuori casa, tu lo fai il martedì, Andrea lo fa il mercoledì, eccetera. Quindi nel caso delle superannuation vuol dire sì, d'accordo, tu hai rappresentanti di partito, ex esponenti politici che sono dei dirigenti del fondo pensioni, ci sono degli investimenti che lo Stato fa dello stesso partito, rendiamo trasparente come vengono fatte le scelte, a chi viene affidato la commissione, il progetto e cose di questo genere. Togliere le parentele anche lì in un mercato piccolo dove ci sono sostanzialmente due partitoni e questi politici, quando non fanno più politici, vanno a fare magari gli amministratori delegati di un fondo di superannuation, non è
si, che si torna un po' a quel problema di cui parlavamo prima,
assolutamente,
fondamentalmente.
Assolutamente.
E nel frattempo ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani, con il quale come ogni mercoledì affrontiamo temi relativi al mondo dell'economia e della finanza. Andiamo negli Stati Uniti, anzi torniamo visto che eravamo in Texas prima, adesso andiamo a Washington, all'altra notizia della settimana, al passo indietro di Biden. Ora sembra che Kamala Harris sia in position per raccogliere il testimone, anche se secondo la Australian Financial Review soltanto Michelle Obama potrebbe sconfiggere il The Donald. Ecco, però il Sydney Morning Herald analizza le varie strategie economiche che Harris potrebbe attuare e il titolo è proprio: l'economia di Harris potrebbe rivelarsi più progressista della Bidenomics. Ecco, quindi chiediamo a te Max, c'è una leva economica che secondo te Harris potrebbe usare a suo vantaggio in quella che potrebbe essere la campagna elettorale più breve della storia americana?
Ma guarda, il problema, da quello che capisco, non vivendo negli Stati Uniti, però avendo amici e colleghi che sono là, è un problema di inflazione e di alcune parti della società che si sentono indebolite, per cui Kamala Harris, come californiana, e California essendo uno stato molto progressista negli Stati Uniti, è attento a questioni di carattere sociale, per cui ripeto, io non faccio previsioni da questo punto di vista politico, eccetera, però se tu in finanza si dice non si guarda al passato per guardare al futuro, io ti sto dicendo non guardo al futuro, però se guardo solo al passato la Kamala Harris è stata di supporto appunto a tematiche di carattere sociale, per cui è possibile che nella nuova versione del Partito Democratico queste tematiche vengano fuori, però sai, le scelte sono scelte di team, di gruppo, e lì sono tante cose che entrano in gioco, staremo a vedere, magari lo commentiamo una volta che i giochi sono stati definiti e le politiche economiche e le idee sono state messe sul tavolo.
Insomma, ne riparleremo. Intanto grazie per oggi a Max Tani, che ritroveremo mercoledì prossimo. Max, una buona giornata e a presto.
Anche a voi, buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.